Allora, Marita.
Posso mettermi ancora in data o è troppo tardi?
No, non ci sono.
Mettiamo.
Massimina.
Pensavo che fosse solo il primo gruppo.
No, perché le fa uno per volta.
Di tre in tre, tu vuoi mettere tu?
Sì.
Allora, intanto
no. Allora farò più breve.
Sì. Allora, Marica.
Sì, vediamo se riesco a spiegarmi. È una questione che riguarda da un lato i fondamentalismi che purtroppo sappiamo cominciano a toccare per motivi politici di ogni tipo anche le cristianità. Mettiamola così, le cristianità. Perché non possiamo anche qua nasconderci dietro un dito, c'è una, come dire, rinascita dei fondamentalismi anche da noi. E però volevo partire da questo, il Vangelo, adesso non mi ricordo quale dei quattro, parla e usa un verbo specifico quando parla di Gesù. Gesù, che il verbo è diermeneuzein, è l'interprete della volontà del Padre. E quindi punta su un percorso costante di interpretazione del testo sia come esegesi che come benedetta. Ecco, rispetto all'Islam, non è che uno dei problemi nei confronti della modernità e dell'approccio al testo e anche quello delle esegesi in termini veramente scientifici e storico-critici e invece dal punto di vista della fede, dell'ermeneutica, del dialogo interessante con un testo che mi interroga e che io interrogo. Forse questo è il punto che io trovo difficoltoso, ma difficoltoso anche per quell'Islam che chiamiamo più moderato, che probabilmente incomincia a percepire all'interno di una modernità un percorso che è stato fatto, anche la parte, come dire, della cristianità, su questo interpretare il testo e approfondirlo.
Sì, è il punto più importante adesso. Interpretare il Corano e l'Islam. Ed è ciò che tutti i riformatori, i liberali musulmani propongono. Prendere il testo coranico uzzonat, tale quale, è un'assurdità. E il fondamentalismo è questo, è dire Muhammad ha detto, il Corano ha detto così, lo applico. Non hai capito il Corano, perché parla per tutte le culture, i tempi. Tu hai preso una, cioè è chiaro. E per il cristianesimo è stato ancora più praticato interpretare il testo. Se prendete i commenti al Corano, che sono delle enciclopedie ognuna, veramente, è d'una noia incredibile, perché vi spiega grammaticalmente che questo è soggetto e non complemento, che questo in questo caso è così, poi il significato della parola, e abbiamo però altri esempi, eccetera. Mi ha spiegato tutto e niente, non mi ha detto che cosa Dio propone. Questi sono i grandi commenti classici che dobbiamo assimilare, leggere, eccetera. E addirittura in questi mesi alla televisione egiziana ci sono dei dibattiti con dei musulmani liberali che dicono sono loro che ci hanno persi, buttate fuori, bruciate questi commenti, abbiamo bisogno di un commento per oggi che mi date il significato, qual è l'intento di Dio dietro, se queste sono parole di Dio. Lì si tocca un'altra cosa, problema dell'Islam, il testo è divino o umano? Era aperto nell'ottavo secolo, i Mu'taziliti hanno detto il testo è creato, il Corano è creato. Gli altri, che dopo i più famosi saranno Ashariti nel X secolo, diranno è increato. Increato, dunque divino. Divino vuol dire ogni lettera ha uno scopo, è divina. Ogni cosa. E dunque ho le mani legate, devo fare questo, applicare letteralmente. E siccome ci sono contraddizioni tra un versetto e un altro, il Corano stesso dice che ci sono versetti che contraddicono altri. Ma allora dà la soluzione e c'è al-nasikh wal-mansukh, il cancellatore e il cancellato. I versetti ultimi per forza vengono a cancellare versetti anteriori. Solo che gli ultimi sono i più duri, come abbiamo visto, perché sono di Medina, del periodo del conflitto. E così. L'Islam si dibatte in questo problema. La soluzione è di dire, di leggere questo con buon senso e con cioè apertura di cuore e di spirito. I liberali lo fanno e dicono, e l'hanno fatto nel corso della storia. Faccio un esempio concreto: la descrizione del paradiso secondo il Corano. Il paradiso, prima cosa, saranno le huri, che sono, non si sa mai, nessuno ha mai potuto dire da dove viene la parola e che cosa. Bene. Le huri, che sono queste donne del cielo, che sono vergini e sono sempre vergini, che hanno una vita di 70 anni, ma ognuno ha una corte di vergini, 70 vergini che sono. Allora chi va nel paradiso avrà sesso per tutta la vita, perché rimangono vergini. Bene. Il sogno del beduino, per così dire, o di altri. Oggi, allora, se ci sono prediche su YouTube dove si spiega questo, ma con tutti i dettagli più concreti. E lì sono centinaia di imam a bere queste parole. 1000 anni fa, all'inizio dell'undicesimo secolo, Avicenna, un persiano musulmano, filosofo, discepolo di filosofi cristiani, di Abul Faraj Abdallah ibn Tayyib, un monaco, lui dice, dopo la morte, Aristotele ci insegna che l'esperienza ci mostra che il corpo finisce in polvere, ma che l'anima è immortale. Allora, nel paradiso non ci sarà i frutti che il Corano descrive, che uno prende così le frutte dell'estate, d'inverno e viceversa, i ruscelli straordinari che nel deserto non ci sono, eccetera, e le vergini, le huri, perché non c'è corpo, dunque non c'è l'atto di mangiare o di fare sesso, eccetera. Dunque il Corano, che non può dire qualcosa di falso, parla metaforicamente. Vuol dire che tutto ciò che si sognava in questo mondo lo avremo molto più bello nell'altro. Ecco il commento di Averroè. Oggi di Avicenna, perdon. Per dire che siamo regrediti, e molto. Altri nel 1800 fino a metà più o meno del 900, gli imam erano molto più aperti. Il famoso imam Muhammad Abdo, che è morto nel 1905, che era il capo dell'Al-Azhar, che è stato esiliato a Parigi, eccetera, con altri, lui faceva un commento al Corano Il suo discepolo, un siriano famoso, che scriveva rapidamente il discorso del maestro, mette ogni volta, dice, ha detto il maestro, e dava il suo commento. Ogni tanto c'era un altro paragrafo, dico io, e diceva il contrario, la sua. Cioè, siamo andati in una regressione continua, per motivi politici, storici, economici e vari. Oggi siamo nel fondo del buco. Spero perché risaliremo. Ci sono decine di migliaia di musulmani aperti, intelligenti, che spiegano questo. Ma che peso hanno di fronte a 1,5 miliardi di musulmani? E in particolare, pensate, l'Egitto, un grande paese, 40% di analfabeti. Lo stesso in Marocco, 70% nello Yemen. Siamo lì, e gli imam sono dotti per conoscere a memoria il Corano, ma sono analfabeti nel pensare. E ciò che il presidente Sisi ha detto nel suo discorso di dicembre 2014, parlando all'Azhar, dentro a centinaia di imam, ha detto: noi abbiamo bisogno di una rivoluzione islamica per capire il Corano di nuovo, e questa è la vostra missione. Applausi straordinari. Niente è cambiato. I libri continuano di essere gli stessi, insegnati, eccetera. E questo si lagnano pensatori egiziani in televisione. Dico, dov'è la riforma che voi dovete fare? Stiamo nel fondo del buco, e io spero che ci sarà
la risalita,
il risorgimento, un altro Islam che è stato in vari periodi e poi viene, fa così. Nella tradizione cristiana ha sofferto molto, però è in salita. E diciamo, almeno c'è un dibattito, e questo mi pare essenziale.